La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47, l'informazione regionale in apertura, un grave fatto di cronaca. Il GIP del Tribunale di Prato ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere per un cittadino del Mali di 29 anni residente a Calenzano, quale presunto responsabile di un tentato omicidio nei confronti di una 27enne della Costa d'Avorio. Ci racconta tutto in diretta Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, ancora una volta Raffaele, una storia che ci fa tirare un sospiro di sollievo per un mancato femminicidio, per fortuna, ma che ci fa riflettere e anche preoccupare riguardo, insomma, alla violenza degli uomini sulle donne, a come gli uomini odiano le donne, anche mettendo a rischio la loro vita. In questo caso un uomo di 29 anni, come dicevi, cittadino del Mali, residente a Calenzano, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, appunto, ai danni di una donna poco più grande di lui, di 27 anni, lei originale della Costa d'Avorio, lei portava il velo, lui ha strappato il velo, secondo appunto la testimonianza, alla sua vittima e l'ha usato per avvolgerlo due volte intorno al suo collo nel tentativo ovviamente di strangolarla. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, appunto, come dicevi, del Tribunale di Prato, che è competente sul Calenzano, e appunto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita ieri dai militari appunto dell'arma, quindi dai carabinieri di Calenzano, e sempre su delega della Procura di Prato. La dinamica dell'aggressione è stata questa, come dicevo, cioè stando alla ricostruzione appunto che è stata fatta, l'uomo avrebbe strappato il velo e avrebbe tentato appunto poi di uccidere la donna, successivamente l'avrebbe anche scaraventata a terra mettendosi a cavalcioni su di lei e continuando a esercitare una forte pressione sul collo. La donna avrebbe cercato di difendersi con le mani per allentare la presa, mentre l'aggressore ha continuato a colpirla con schiaffi e pugni, veramente una storia molto violenta. Il dimenarsi appunto della donna e la sua capacità anche di inserire le mani fra il velo e il collo le avrebbero consentito di evitare la perdita di coscienza, per fortuna, e anche l'asfissia, e alla fine è riuscita a sottrarsi allo strangolamento appunto del suo carnefice. Le indagini si sono avvalse, è importante dirlo, anche del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato, che ha collaborato all'individuazione appunto della presunto carnefice di questo terribile atto. A te la linea, Raffaele.
Grazie Giorgio Bernardini, adesso ci spostiamo, torniamo a Firenze, perché dopo la visita dei rappresentanti della UEFA e della FIGC per verificare lo stato di avanzamento dei lavori allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la candidatura a Euro 2032, i lavori al Franchi accelerano. Sentiamo questa mattina che cosa è successo in diretta da Domenico Guarino. Ben trovato Domenico.
Sì, ciao Raffaele, nel cantino dello stadio Franchi, che è un pieno cantiere, ed è effettivamente emozionante vedere come lo scheletro del nuovo stadio si sta realizzando. Allora, le gradinate nuove finora sono state innestate sulla parte in cui non vi era lo stadio vecchio, ora però si tratta di andare sulle gradinate vecchie, e quindi oggi è stata montata questa trave che è stata prodotta dalle costruzioni Cimolai, che sono leader in questo settore di prefabbricati metallici, a forma di triangolo scaleno, che servirà quindi a tenere sia le altre gradinate che verranno montate quindi su quelle precedenti, sia la copertura. Ci troviamo all'interno del catino, come detto, di questo stadio, che è ancora un cantiere, e allora il tema è quello, come ricordavi, anche degli europei, no? Perché Firenze è candidata, ieri ci sono stati candidati naturalmente per ospitare nel nuovo stadio, ieri c'è stata la delegazione dell'UEFA qui, ovviamente i tempi stringono perché gli europei sono nel 32, però nel frattempo andranno decisi 5 stadi italiani entro luglio, e entro luglio ovviamente bisognerà avere chiarezza anche sui finanziamenti per la parte che mancano. 265 milioni complessivi del costo, ne mancano una sessantina, un po' potrebbero arrivare qualora lo stadio venisse scelto come stadio degli europei, perché la FIGC lo individuerebbe come un'opera strategica, quindi verrebbero dal ministero, gli altri andranno trovati, e su questo, e chiudo passandoti la linea, naturalmente diventa centrale il ruolo della Fiorentina, CF Fiorentina. La sindaca Funaro poco fa ha confermato che le interlocuzioni sono in corso, ma non c'è nessuna novità. Qui dal catino del Franchi è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a parlare dei 90 giorni scaduti, 90 giorni fissati dal Tribunale di Firenze affinché il CNR fornisca a Libera, nome di fantasia della 55enne toscana affetta da sclerosi multipla a cui è stato riconosciuto l'accesso al suicidio assistito, il dispositivo necessario per consentirle tramite comando oculare l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. Ma il CNR ha richiesto e ottenuto dal giudice una proroga tecnica di altri 15 giorni, motivata con la necessità di ulteriori controlli e verifiche di sicurezza. Sperano che rinunci al mio diritto e che il tempo renda inutile ogni decisione, commenta la 55enne in una nota dell'associazione Coscioni che la assiste. Sentiamo Filomena Gallo, la coordinatrice del Collegio di Difesa di Libera e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni.
Libera, dopo questa notizia della richiesta di rinvio, la prima cosa che ha pensato e ce l'ha trasmesso, ecco, è stato: forse pensano che io rinunci o che non ce la faccio ad aspettare tutti questi giorni, ma se sono motivazioni tecniche spero che facciano subito. Se invece ci sono altre motivazioni alla base, che sono di natura politica o amministrativa, di qualsiasi altro tipo che non sia strettamente tecnico, lei ha voluto ribadire che ha un diritto e vuole esercitarlo. È l'unica cosa che le è rimasta, la possibilità di esercitare una libertà costituzionalmente garantita, che è il diritto all'autodeterminazione terapeutica.
Il Teatro del Maggio di Firenze ha la cerimonia questa mattina di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Firenze, che ha messo al centro le grandi questioni internazionali e territoriali, dai conflitti, le atroci condizioni dei popoli assediati e privati della libertà, la repressione del dissenso, fino a toccare il diritto allo studio e all'abitare. Ma sentiamo in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, generiamo conoscenza insieme, questo è il payoff, come si dice in gergo di comunicazione, dell'evento inaugurale. Unifi, per inciso, conta oltre 54.000 iscritti, c'è stato un aumento, un incremento negli ultimi 5 anni di circa il 10%, di cui quasi 5.000 di nazionalità straniera. Ma bisogna leggere questa esortazione, diciamo, come ha sottolineato la sindaca Sara Funaro, che ha preso la parola per prima, tenendo conto dello scenario complesso, come dicevi, a livello globale. Un sapere minacciato da conflitti anche interni e che, per poter servire da bussola, deve superare tali sfide senza subirle, per disegnare, ha detto, una società libera capace di coltivare la crescita collettiva attraverso lo scambio di idee. Beh, gli scambi, inutile dirlo, in questi giorni, settimane passate, ce ne sono stati tanti, protagonisti, le istituzioni, tutte, comune, rettorato, studenti, regioni, i temi sul tavolo, squadernati da tutti gli interventi, sono soprattutto il diritto allo studio e all'abitare, inscindibili peraltro, ha ben ricordato Sofia Vinci, che è la rappresentante delle studentesse e degli studenti nel Senato accademico, che parla anche del ruolo sempre più marginale del popolo studentesco, trattato, dice, come mero consumatore del sapere a fronte di una università vista sempre più come un'azienda, un esamificio. E poi si sposta sul genocidio palestinese, il rapporto tra materie STEM e impieghi in aziende che sostengono la macchina bellica. Restando invece sul tema dell'abitare, il governatore Giani cala la carta di 58 milioni di interventi per il piano casa e la prima pietra del prossimo studentato di Monatesa, su cui plana anche la rettrice Alessandra Petrucci nel suo discorso ufficiale, meno polemicamente che a margine, quando ha voluto sgombrare il campo da ogni misunderstanding che è montato in queste ore. Monatessa non è, ha detto, uno studentato di lusso, è un'operazione che l'università ha voluto fortemente insieme a Careggio e alla regione, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, realizzato da Cassa Depositi e Prestiti, proprio per cercare di andare incontro a quella famosa zona grigia, alias quegli studenti con ISEE ridotto, per garantire loro un alloggio a prezzo calmierato. Insieme è dunque, evidentemente, dice ancora la rettrice, un avverbio ambizioso, e dopo il vis-à-vis a distanza attraverso i media tra Comune e Unifi sulla questione aeroporto, ma anche su Firenze e la crisi abitativa, Firenze, dice il rettorato, è ostaggio del turismo e di un mercato tutto dedicato a questo, il palcoscenico del Maggio, diciamo, è servito per pacificare gli animi in modo ufficiale. Su questo fronte Funaro le va incontro ricordando l'ex caserma Lupi di Toscana e San Salvi, e poi una new entry, la palazzina in via del Fosso Macinante alle porte del Parco delle Cascine, circa 900 metri quadri su 3 piani per 35 posti letto. Pronta, promette, entro la fine dell'anno. Chiudo menzionando la bella lectio magistralis della Presidente Emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, sul rapporto tra legge e giurisdizione, prisma della modernità, inizia citando Calvino per riflettere sulla tenuta di quell'arco che è lo Stato di diritto e della comunità in cui viviamo. È tutto, a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Parliamo adesso dei dati del report Malaria di Città 2026 di Legambiente sull'inquinamento atmosferico in Italia e in Toscana da polveri sottili, biossido di azoto e da ozono. Sono stati presentati questa mattina a Firenze. In Toscana meno smog ovunque sul territorio regionale, leggero miglioramento anche a Capannori, che rimane comunque maglia nera per l'inquinamento atmosferico. Abbiamo sentito Andrea Minutolo, che è il responsabile scientifico di Legambiente.
È stata un'annata, il 2025 appena concluso, è favorevole da questo punto di vista, perché abbiamo avuto solo 13 città a livello nazionale a superare il limite giornaliero del PM10, i famosi 35 giorni come limite annuale. E prima in classifica quest'anno è stata Palermo, quindi un'anomalia rispetto al passato, dove la facevano da padrona città come Torino, come Milano, come Frosinone, che insomma sono rimaste sempre un po' in questa fase acuta di inquinamento come tra le aree più critiche, specialmente quella dell'area padana, ma insomma decisamente in via minore rispetto al passato. Nessuna città toscana ha superato questo limite sul PM10, così come nessuna città italiana, e quindi anche in Toscana, ha superato quelle che sono le medie annuali per gli inquinanti principali, quindi PM10, PM2.5 e l'NO2, il biossido d'azoto. Questo, diciamo, quindi è il bicchiere mezzo pieno del 2025, che è figlio, diciamo, di due situazioni: delle condizioni meteorologiche favorevoli, inverno molto piovoso, diciamo fra gennaio e febbraio 2025, anche il novembre-dicembre 2025 sono stati particolarmente piovosi, specialmente nel nord Italia. Queste sono condizioni che ovviamente favoriscono la diluizione e la dispersione degli inquinanti, e un inverno sostanzialmente mite anche, che ha contribuito quindi a non avere avuto fasi di acute di picco. Dall'altra parte ovviamente si iniziano a vedere di trend di riduzione a livello nazionale, e quindi anche a livello toscano abbiamo fatto oggi un focus legato a questo tipo di riduzione dei trend di questi inquinanti, in cui si vede che le emissioni iniziano a diminuire, quindi le concentrazioni leggermente si iniziano, insomma, ad abbassare di anno in anno.
A Firenze, tra via Pisana e via della Fonderia, esiste un parcheggio già realizzato che, esclusi i box privati venduti da tempo, conta circa 170 posti auto pronti e inutilizzati da anni. Vorremmo sapere il motivo e quando verrà finalmente aperto il parcheggio, alla richiesta avanzata da Voci del Gasometro, una rete civica informale di cittadini e residenti del quartiere, che hanno inviato una lettera al quartiere 4 per avere informazioni sullo stato dell'opera realizzata proprio tra via Pisana e via della Fonderia. Tema al centro oggi della trasmissione Dillo a Controradio. Sentiamo Riccardo Franci di Voci del Gasometro.
In via della Fonderia era stato creato questo grande spazio di parcheggio, e nella nostra zona il parcheggio è un tema molto caldo, visto il movimento che si crea per le tante attività che sono presenti soprattutto in orario serale. E questo parcheggio, che doveva essere aperto, diciamo, anche al pubblico esterno e fruibile per tutti, ancora non lo è, completamente chiuso e non fruibile. Quindi dobbiamo capire quali possono essere i tempi e le motivazioni di questi ritardi nell'apertura di questo grande spazio, che potrebbe essere comodo veramente per tutti, per residenti e non.
Lo spettacolo di Anna Meacci, Lui, Enrico, dedicato ad Enrico Berlinguer, toccherà 7 diverse case del popolo e circoli Arci di Firenze e provincia. Si parte il 6 marzo al circolo Arci Bruno Baldini di Barberino del Mugello. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. La visione alla base del progetto Lui, Enrico, è quella di un teatro che torna ad essere presidio culturale e luogo di memoria. Su questo Sandra Salvato ha sentito Anna Meacci e Marzia Frediani, la presidente dell'Arci di Firenze.
Da alcuni anni ho creato un progetto che si chiama Dimenticanza, è un laboratorio itinerante permanente sulla narrazione teatrale. All'interno di questo c'è un altro piccolo progettino che è Persone, dove racconto le biografie, le storie di personaggi eccezionali dimenticati o sconosciuti. Ora, Berlinguer non è né dimenticato né sconosciuto, quindi quando Massimo Grammini mi ha fatto la proposta di raccontare Berlinguer durante la mostra su di lui qui al Mandela, io ho detto: ma vabbè, sì, c'ho un amore profondo per Berlinguer perché è legato profondamente alla mia famiglia. E allora racconto i due percorsi di Enrico Berlinguer dalla nascita al 1984 e la vita del mio babbo dalla nascita più o meno lo stesso anno. Due strade, due percorsi paralleli, perché mio babbo è iscritto al PC dal 44, quando era il Partito Comunista, era in clandestinità, poi partì, andò a fare il partigiano, e racconto le vite si viaggiano parallele senza mai incontrarsi, ma avendo un unico pensiero, desiderio, sogno, quello di una vita migliore.
Questo, diciamo, è il primo passo verso la realizzazione poi di uno spettacolo, e insomma le porte dei circoli e delle case del popolo saranno aperte sicuramente anche in futuro, e speriamo di poterlo vedere anche in questa nuova versione.
Chiusura alla previsione del tempo: per domani il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso con precipitazioni sparse, venti moderati, mari molto mossi, temperature le minime in sensibile aumento senza grosse variazioni le massime. Tra poco arriva il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.